This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Parasol Stars.
Ma prima di cominciare vogliamo farvi la domanda del giorno. E visto che l'arma che utilizziamo in questo gioco è abbastanza bizzarra, vogliamo chiedervi proprio questo: qual è secondo voi l'arma più bizzarra dei videogiochi? Fatecelo sapere direttamente mandandoci un vocale su enciclopediadevideogiochi.it. Trovate tutte le informazioni.
E prima di tuffarci in questa coloratissima avventura, ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Parasol Stars, un gioco del 1991 sviluppato e pubblicato da Taito ed è uscito per PC Engine, Amiga, Atari ST, NES e Game Boy ed è il terzo capitolo, quello che chiude la trilogia iniziata con Bubble Bobble. E vediamo subito una cosa molto particolare, che è il primo capitolo della trilogia che non è uscito in arcade inizialmente, quindi una cosa un po' particolare e comunque è sempre un platform a schermata unica.
Cosa divertente di questo gioco è che è stato importato da Ocean appunto sui vari sistemi, ma soprattutto con dei titoli abbastanza improbabili, perché si chiama Parasol Stars The Story of Rainbow Island 2, ma anche The Story of Bubble Bubble 3, quindi c'è un gioco che è il seguito di uno e il doppio seguito di un altro, molto bello. E questo sarà il seguito, diciamo, ufficiale fino a quando non sono usciti Bubble Symphony, Bubble Memories, che non trattiamo qua, che invece proseguono un altro film filone in cui i draghetti non si sono mai trasformati di nuovo in bambini. Credo sia bello pensarlo come fossero due universi alternativi a seconda se fai il bad o il good ending nel primissimo titolo.
Sì, perché sembra proprio che Parasol Stars in particolare venga cancellato dalla continuity, quindi è un po' un peccato, perché questo gioco significa anche molto per me Ace, perché è uno dei giochi che avevamo di più giocare, soprattutto nella sua versione Amiga.
Sì, a proposito di versioni, essendo un gioco che non è passato da arcade, più o meno dal punto di vista di gameplay e di cose da fare all'interno del gioco si assomigliano tutte queste versioni. La versione Amiga è fantastica, secondo me mantiene sempre tutta quella che è la qualità audio di tutti questi giochi, e già possiamo citare una similarità rispetto a Rainbow Island sui problemi di copyright, perché come Rainbow Island aveva Somewhere Over the Rainbow dal Mago di Oz, che in alcune versioni è stata censurata, in questo caso abbiamo una scelta molto particolare, perché la musica dei boss è La Lambada, una canzone che andava tantissimo di moda proprio in quegli anni lì, è stata la canzone dell'estate di quell'annata, e una versione remixata fa da Boss Battle, da musica della Boss Battle, e in alcune versioni è stata un po' tolta, un po' rivista.
Ecco, qui io faccio sempre la figura da cioccolataio, senza offese ai cioccolatai, perché quando la sentivamo da piccola, con il remix fatto, sembrava una canzone molto coinvolgente, molto adrenalinica, e quindi mi gasavo un sacco a giocare con quella musica in sottofondo, e ho scoperto solo anni dopo che in realtà era una canzone, era La Lambada. Quindi anche qua, anche perché il resto delle musiche all'interno del gioco sono molto in tema con Parasol Stars, con la trilogia, con la serie che stiamo seguendo, perché sono molto cartunose, molto felici, molto gioiose, e però in questo caso qua cambiava il tono, è un po', mi sembrava un po' come i combattimenti di Final Fantasy VII, che la musica cambia repentinamente e sei catapultato nell'azione. La cosa divertente è che è una canzone, in realtà è una canzone dell'estate.
La meccanica principale di gioco rimane la stessa, ma con una rivisitazione, ovvero si tratta sempre di un gioco, in questo caso a schermate, quindi c'è un ritorno a quello che succede in Bubble Bubble, ma rimane la meccanica del doppio colpo in sostanza, quindi abbiamo una tipologia di arma che blocca i nemici o comunque li stordisce per poi andare a sconfiggerli con un secondo colpo. Avevamo le bolle nel primo, avevamo gli arcobaleni nel secondo, e in questo caso abbiamo degli ombrelli, dei parasoli, che danno appunto il titolo al gioco stesso, parasoli che sono stati regalati proprio perché abbiamo liberato le Rainbow Island nel gioco precedente, quindi è un regalo magico che ci viene dato dagli abitanti del posto. E la cosa molto interessante, secondo me, che mi è piaciuta, è anche la differenza di scala in un certo senso, perché mentre nelle isole di Parasol Stars eravamo su un unico pianeta, qua andiamo oltre e viaggeremo tra un pianeta e l'altro proprio grazie al nostro parasole.
Infatti ci permetterà, nelle piccole cutscene di spostamento tra un mondo e l'altro, di volare attraverso lo spazio, e questo si traduce anche nella giocabilità, perché essendo schermata singola torneremo un po' alle origini con Bubble Bubble, l'ombrello che sarà potuto tenere in due posizioni differenti. Se noi, rifacendomi al comando dell'Amiga, tenendo premuto il tasto fuoco, normalmente useremo l'ombrello davanti a noi come scudo, mentre se lo direzioneremo verso l'alto lo useremo come un classico ombrello sopra le nostre teste, e questo ci sarà utile nel momento in cui noi cadiamo dalle piattaforme più elevate. Usando l'ombrello attutiremo la velocità di caduta, e questo sarà molto utile nel caso sulla piattaforma dove dovremmo atterrare sia pieno di mostri, quindi possiamo controllare il timing dell'atterraggio. L'ombrello ha la seconda modalità, appunto, sopra la testa, perché sì, il nostro ombrello stordisce i nemici e può colpirli come a bastonate, però tenendolo verso l'altro potremo comunque raccogliere le bolle, quindi anche qui un altro richiamo soprattutto a Bubble Bubble, che cadranno da determinati punti degli schemi e potremo usarle come proiettili. Anche qui non immediatamente, perché non basterà la pressione del tasto, ma dovremo tenere premuto per tenere la bolla sull'ombrello, e poi rilasciandolo partirà il colpo. Potremmo fare fino a un determinato numero di bolle, dopodiché diventerà una bolla gigante che ci permetterà di fare un colpo un po' come le bolle speciali di Bubble Bubble. Ad esempio, se creeremo quella del fulmine, lanceremo un fulmine in orizzontale che trapasserà tutto quello che incontra, rendendoci molto più facile il livello.
Dal punto di vista tematico, a me piace sempre molto questo gioco, perché è un tema meteorologico, chiamiamolo così. Nel primissimo gioco avevamo le bolle fatte appunto di sapone, d'acqua, chiamatele un po' come volete. Nel secondo gioco abbiamo, dopo la pioggia, che arrivano gli arcobaleni, e adesso con il discorso che abbiamo l'ombrello per poterci riparare dalla pioggia, quindi accumulare le gocce sopra la nostra testa, ma sono anche dei parasoli, e quindi c'è il tema del sole che scalda e illumina tutto quanto. Quindi c'è questo discorso abbastanza interessante che si riflette poi in quella che è la meccanica di gioco, queste gocce di cui ha parlato Yuga, e tutta una serie di bonus che continuano a ritornare. Questa volta sono un pelo meno randomici rispetto a quello che erano nei giochi precedenti, nel senso che alcuni bonus appaiono in determinati schemi e non si può influenzare la propria uscita, ma questo deriva dal fatto che non è più un gioco che è uscito su arcade, dove c'era un pochino più di spazio dal punto di vista proprio di calcolo, mentre qua sì, siamo qualche anno più avanti, ma Taito ha deciso di ridurre un po' la varietà di gioco da questo punto di vista, ma non si sente minimamente la differenza perché le cose da fare sono tante, veramente tante.
Questo si vede anche dal fatto che non abbiamo più, come in Rainbow Island, uno schema lungo in salita, ma è a schermo fisso, tranne qualche livello particolare che è sviluppato in orizzontale. Quindi sì, livelli leggermente più grandi, però più contenuti, probabilmente appunto per le capacità ridotte dei sistemi su cui girava. Però come nei titoli precedenti c'è anche la possibilità di avere dei bonus segreti, perché colpendo i nemici con le nostre bolle in determinate fasce, con le bolle appunto in orizzontale, genereremo una serie di tesori, anche quelli tematici in base al mondo in cui saremo, che potremo raccogliere sempre lanciando le bolle. Quindi come gli arcobaleni di Rainbow Island, che potevano anche prendere gli oggetti e i premi, anche qui lanciando le bolle riusciremo a prenderli tutti. Qua c'è un divertente effetto a catena che questo gioco secondo me riesce a farne un punto di forza, e che stordendo i nemici e generando tutti i premi e i tesori, lanciando la bolla faremo una combo incredibile, perché vedremo tutti i nemici che voleranno all'interno della schermata facendo un sacco di punti.
Una cosa che rimane sicuramente è il divertimento, che è coloratissimo questo gioco come i suoi predecessori, ma soprattutto un grande ritorno, la possibilità di giocare con due persone, la modalità cooperativa che è tanto mancata in Rainbow Island qua ritorna con i nostri due personaggini, che si possono anche sparare a vicenda, tanto non si fanno male. Ma la cosa che io mi ricordavo molto divertente era creare le bolle grandi d'acqua che generano lo scivolo d'acqua e spazzare via il tuo compagno di squadra, che ovviamente era Yuga nel mio caso.
Ecco, e qui ti correggo anche, perché le bolle lanciate all'altro giocatore in realtà non fanno niente, ma in realtà ti stordiscono per un secondo, due secondi, tempo necessario però per essere colpiti dai nemici e perdere un'infinità di vita. E questo ti ringrazio tantissimo, perché come sai io mi arrabbio sempre per il fuoco amico nei videogiochi.
È vero, c'era il discorso che se avevi anche l'ombrello in alto e stavi conservando, diciamo, dei colpi, ti cascavano nel momento in cui venivi colpito dal tuo collega.
E addirittura potevi raccogliere il tuo compagno di gioco sull'ombrello e lanciarlo contro i nemici.
Che era la tua vendetta preferita.
Esatto.
Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro.
Parasol Stars si collega direttamente a Rainbow Island e quindi di conseguenza a Bubble Bobble proprio nell'inizio della trama. Infatti i nostri protagonisti, dopo aver salvato il mondo di Rainbow Island, gli viene donato un ombrello a testa, come diceva Ace, e devono però subito accorrere in salvataggio di altri mondi, perché c'è il potentissimo Kaostikan che ha invaso i vari mondi e noi dovremmo inseguirlo per liberare questi pianeti, perché sono letteralmente dei pianeti, quindi un po' anche il concetto di multipianeta, multiverso, visto anche i giochi precedenti, spin-off. E qui, grazie al nuovo potere ottenuto, peccato che non potremo più avere gli arcobaleni, ci faremo strada in 7 mondi diversi. E anche qui ritorna il 7, questo numero particolare che anche in Rainbow Island aveva le 7 isole con i 7 colori dell'arcobaleno. Qui abbiamo i 7 pianeti, poi l'8º, ricontando sempre il mondo di Rainbow, che dovremo liberare dalle grinfie dei cattivi.
Kaostikan tra l'altro si collega direttamente a Bubble Bobble, perché viene dalla caverna dei mostri, che è quella in cui siamo ridiscesi proprio nel primo titolo, e quindi c'è una sorta di ciclo anche da quel punto di vista. Le 7 isole, anzi 7 pianeti, anzi le 7 stelle, come vengono chiamate anche nel gioco, la prima è la Musical Star, che io ho adorato tantissimo, non solo perché l'ho fatta tantissime volte, perché i primi schemi si fanno sempre un sacco di volte, ma proprio per la tematica dei nemici, che sono tutti quanti a base musicale, con trombe, con fisarmoniche, con pianoforti, che ci sono anche dei nemici un po' più grandi degli altri. E questa è un'altra differenza che ho apprezzato molto, il fatto che ci sono dei nemici più piccoli dove basta semplicemente toccarli con l'ombrello per poterli stordire e lanciarli sugli altri, mentre altri, tipo il nemico grande, in questo caso il pianoforte viola, non può essere raccolto subito, ma deve essere prima stordito per poi essere raccolto. Interessante, perché ti dà un po' di tecnica in più per poter fare il massimo del punteggio. E dopo 6 schemi, il settimo schema è una battaglia boss in un'unica stanza contro un tamburo piatto gigante con delle trombe, un po' un one man band come boss, che se ne va in giro per lo schermo abbastanza grande, e noi dovremmo cercare di colpirlo. Come? Grazie al fatto che nelle schemi delle battaglie boss c'è la pozione che avevamo preso ancora nel boss di Bubble Bobble. Quindi prendendo quella pozione e mettendo l'ombrello sopra la nostra testa, si genereranno automaticamente, in questo caso, le bolle del fulmine. Basta aspettare un pochino, fino a quando non abbiamo la bolla gigante del fulmine, gliela spariamo incontro e gli facciamo un po' di danno. Quindi bello, perché già ci abbiamo un'incorporazione e dopo veramente poco abbiamo già un primo boss.
La seconda stella che dovremmo completare invece è la Wood Star, ovviamente tutto a tema forestale, boschivo e anche molto fantasy, perché avremo sì animali di tutti i tipi, tra cui leoni, pipistrelli, vermi, noci animate, ma avremo anche un po' di tema fantasy, ovvero ci saranno anche gli unicorni e anche delle simpatiche automobili a forma di pera con gli occhi, perché anche qui tutto quanto ha gli occhi, come un po' anche nei giochi di Super Mario World, dove ci sono anche le nuvole, hanno gli occhi. Qua tutto, tutti i personaggi animati e inanimati hanno gli occhi. Qui è giusto citare il fatto che i nemici più grossi, quelli che, come diceva Ace, ad esempio il pianoforte nella prima stella, vanno prima storditi con diversi colpi, sono anche in questo caso generatori di altri mostri. Qui abbiamo dei tronchi cavi, ovviamente con gli occhi, che ogni tot genereranno, spawneranno dei nuovi nemici, e quindi solitamente si cerca sempre di eliminare prima quelli per non far uscire sempre più mostri, anche se nelle comunità delle high score dei record conviene lasciarli in modo da fare sempre più punti. Anche qui però non potremo perdere troppo tempo, perché come nei giochi precedenti, se ci metteremo troppo tempo verrà la solita scritta hurry up, quindi muoviti a finire il livello, perché altrimenti diventerà tutto più difficile e ci saranno dei mostri che potranno ucciderci al primo colpo. Facendoci largo tra i 6 livelli di questo secondo mondo, arriveremo al mostro finale, che qui l'ho trovato molto simpatico, perché è un vaso di fiori con questa pianta carnivora che però sopra ha è una testa di anatra, quindi è un po' strano come accostamento. E qui ci verrà in aiuto la pozione delle fiamme, che ci permetterà, una volta raggiunto la bolla, la goccia gigante, di lanciare, e dove toccherà terra questa bolla, una bolla pesante, creerà un tappeto di fiamme che sarà utilissimo, perché questo vaso si muove continuamente nelle piattaforme, non volerà, e quindi gli faremo un'ingente quantità di danni fino a sconfiggerlo.
La terza stella è la stella oceanica, lo schema dell'acqua. In questo caso abbiamo tutta una serie di nemici che fanno parte del mondo marino, quindi c'è un pinguino in realtà come uno dei primi nemici che mi ricordo, ma ci sono anche degli animali che sono delle tartarughe che assomigliano tantissimo ai Koopa di Super Mario, ma questi qua hanno le ruote. Poi ci sono dei taco, il polipo insomma giapponese che conosciamo molto bene, ci sono anche dei gamberetti che ci attaccano tra i vari, e il boss finale sembra proprio un Pokémon, perché è un mostro marino con una isola sulla schiena vulcanica che cercherà di attaccarci. Questo è praticamente grande come tutto lo schermo, bisogna stare molto attenti ai proiettili che spara ad arco, e poi si sconfigge tramite i fulmini. Ci tenevo anche a citare a questo punto quelli che sono i potenziamenti che possiamo ricevere nel gioco, che ritornano, quindi abbiamo di nuovo il ritorno della scarpetta per poter andare più veloce, e di tante altre cose che sono randomiche, quindi come dicevo prima non dobbiamo fare una cosa specifica per poterle beccare. Però ad esempio abbiamo molti di questi che c'entrano con lo score, quindi con il discorso che facciamo più punti, ma c'è ad esempio una bomba che fa un effetto catastrofico che distrugge tutto quello che c'è intorno e poco altro. Quindi ci sono pochi potenziamenti permanenti, ma ce ne sono alcuni molto interessanti, che sono le icone del miracolo, di cui vi parleremo proprio avanti.
Il quarto mondo si chiama Machine Star, e come potete immaginare è a tema macchinari, robot. Infatti avremo come nemici, cambiamo veramente tanto come tema, avremo degli aerei bombardieri, dei carri armati, delle macchine che ci attaccano attaccheranno anche con proiettili. Quindi qua cambia un po' il tema, di aumenta un po' la difficoltà avendo questi oggetti che potremmo comunque parare, deflettere con il nostro ombrello. Qui faccio notare una cosa che si rifà di più a Bubble Bubble rispetto a Rainbow Island per questo gioco. Ogni volta che noi avremo superato un livello liberando la schermata da tutte le creature, tutti i mostri, avremo qualche secondo per fare punti, perché come in Bubble Bubble possiamo rompere le gocce raccolte per aumentare il nostro score e poi saremo trasportati utilizzando i nostri ombrelli nello schema successivo. Quindi c'è questo senso di continuità, mentre in Rainbow Island, una volta raggiunta la vetta di ogni livello, si andava alla schermata successiva passando a schermata nera, quindi è un ritorno un po' alle origini. Tuttavia invece c'è una citazione invece al sistema di Rainbow Island quando avremo sconfitto il cattivo, che in questo caso è un aereo combinabile che diventa anche un robot, quindi anche qua il tema dei Transformer è ben attivo. E dopo averlo battuto grazie all'aiuto delle gocce, in questo caso dell'acqua, che genereranno delle cascate che potremo lanciargli addosso, quindi anche qua la meccanica che dovremo andare da sopra il nemico per poterle far cadere, quindi un po' più difficile, alla fine arriverà il forziere gigante di Rainbow Island, quello che avremo in Rainbow Island. Quindi ho trovato molto interessante il fatto che questo gioco si riferisca ai due giochi precedenti in maniera diversa, ma che includa tutto quanto.
Invece il prossimo schema, che è la Gamble Star, prende un tema molto interessante, molto particolare e pochissimo utilizzato, perché è il tema dei casinò. Avremo tutta una serie di nemici che c'entrano proprio con i casinò, dalle monete, le chip, un pezzo degli scacchi a forma di cavallo e delle slot machine che ci attaccano, e infine avremo il boss, che è una signora del casinò che ha un carro con dietro proprio la slot machine tirata da un unicorno, che dovremo sconfiggere di nuovo con i fulmini, che è forse l'arma più versatile e potente del gioco. Bellissima tematica, perché abbiamo già visto nei giochi precedenti, soprattutto in Rainbow Island, come le isole abbiano una tematica diversa. Qua diciamo che sono arrivati a sfruttare ancora di più la propria creatività, cercando di tirar fuori un mondo completamente casinò, e si vede benissimo tra l'altro tra uno schema e l'altro, quando abbiamo il trasferimento dei nostri due protagonisti da un pianeta all'altro, vediamo benissimo la tematica, perché sono tutti quanti mondi grigi che poi andiamo a colorare man mano che li liberiamo dal boss.
Ritornando a un tema un po' più militare come Machine Star, c'è Cloud Star, che utilizza tutta una serie di creature, mostri e tematiche aeree. Infatti avremo degli elicotteri, ma anche dei piccoli soldatini, degli UFO addirittura e dei piccoli satelliti. E fa anche il suo ritorno uno dei mostri di Rainbow Island, uno dei boss addirittura di Rainbow Island, che è l'elicottero col suo faccione pacato e simpatico, che in realtà invece ci bombarderà all'infinito. E quindi qua sarà da imparare una meccanica nuova, in modo da evitare gli attacchi dall'alto ma anche dal basso. E inoltre ci saranno i nemici volanti, che sono per la maggior parte in questi livelli, che passano attraverso le piattaforme, quindi non potremo più utilizzare la tempistica, ma dovremo stare molto attenti, perché veramente ci possono attaccare da ogni direzione. E il boss finale è un super UFO molto colorato, che io devo dire inizialmente che questo gioco, ma veramente avendolo giocato da piccolo, mi ha ingannato molteplici volte tra la musica e le tematiche, perché io pensavo in realtà non a un UFO, perché dentro si vede chiaramente i piloti e tutti i meccanismi eccetera, ma pensavo fosse una città volante, perché il suo metodo di attacco è quello di cadere repentinamente verso i nostri personaggi e dovremo scansarli e colpirli grazie alla pozione del fuoco, che in questo caso sarà utilissima. Ma io pensavo fosse una città volante coperta da una cupola, e non so per che motivo mi ricordava un po' anche Missile Commando, come se fossero le piccole cittadine coperte dall'armatura. Quindi io per anni ho sempre avuto questa illusione e per l'ennesima volta Parasol Star mi ha stupito.
Sì, probabilmente questo UFO è anche una citazione del UFO che passa sopra in Space Invaders, quello che ti dà in bonus molti punti. La settima stella è la stella dei giganti, caratterizzata da dei fondali come se fossimo dentro una stanza da gioco, con un puzzle, un pagliaccio e tante costruzioni. Ma la cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che dal gameplay cambia un pochino le carte in tavola, perché la maggior parte dei nemici sono tutti giganti, quindi quelli che vi dicevo prima vanno storditi in qualche maniera. In questo caso, non potendoli toccare direttamente, dovremo servirci delle bolle che troviamo in giro per poterli attaccare di conseguenza. Bello, perché qua è un po' un mix, perché ritornano dei giganti veri e propri, ma anche dei robot, i dinosauri, insomma tante piccole cose diverse. E il boss finale è un mecha, un vero e proprio mecha che assomiglia, tra l'altro, a preso da Gundam o qualcosa del genere, che se ne andrà in giro facendo un pattern abbastanza semplice, ma spara dei boomerang, quindi molto difficile da evitare da quel punto di vista. E in questo caso avremo un nuovo bonus Venus, che sono le stelle, quindi prendendo e generando quella che è la bolla gigante con la stella dentro, facciamo l'attacco a vortice che avevamo già visto proprio in Bubble Bubble per cercare di sconfiggerlo.
E alla fine di questi 7 mondi che compongono la mappa principale di Parasol Star c'è il primo colpo di scena. Noi l'abbiamo un attimo anticipato, ma dopo aver liberato la 7ª stella, la stella da cui eravamo partiti, ovvero Rainbow World, viene conquistato. Quindi noi, mentre eravamo impegnati a liberare il cosmo, il cattivo ha invaso il nostro pianeta e quindi dovremmo tornare di corsa nel nostro mondo d'origine, quello di Rainbow Island, dopo tutto, per la sfida finale. Questo mondo è molto tematico, come lo era anche in Bubble Bubble e in Rainbow Island, il mondo segreto. Infatti sarà a tema giochi Taito, in realtà, anche se meno vari rispetto a quelli del titolo precedente, perché saranno dei rimandi ad Arkanoid e affronteremo anche la maggior parte dei mostri che abbiamo trovato su Rainbow Island, tra cui anche i boss, che in questo caso qua ritroveremo come nemici semplici, però in quantità innumerevoli, e ritroveremo anche i cattivi di Arkanoid, la testa boss finale proprio di Arkanoid. Quindi molto bello, come sempre, i giochi della Taito, di questa trilogia in particolare, che rimandano a titoli precedenti e altri franchise dei loro titoli. E sempre parlando di citazioni, anche il boss finale di questo mondo non è altro che il boss segreto di Rainbow Island, il draghetto in pieno stile Bubble Bubble, con l'armatura e lo sguardo malvagio, che dovremo battere anche qui grazie alle bolle dell'acqua. Infatti ci saranno un sacco di piattaforme molto alte che ci permetteranno di creare queste cascate che ci permetteranno di sconfiggere il mostro e arrivare al primo finale, primo dei due finali, perché anche qui Taito non tradisce le sue tradizioni e ci mette a disposizione dei finali alternativi.
Infatti, sconfitto il boss, che è il boss delle ombre, che appunto fa parte di Rainbow Island, apparirà una porta gialla che è esattamente la stessa, proprio lo stesso sprite identico che c'è su Rainbow Island, ma partiranno i titoli di coda se non abbiamo fatto determinate cose. Bellissimo il fatto che intanto tutti quanti i membri del cast appaiono, quindi i nemici hanno un nome uno per uno e li vediamo in tutte le loro bellissime animazioni, mentre poi alla fine, se abbiamo ottenuto insomma il finale non vero, appare un'immagine, in realtà è una piccola animazione, vediamo una serie di nemici che non abbiamo mai incontrato prima in silhouette sullo sfondo, la porta rimane, vengono fuori 3 stelle all'interno di quadrati che sono le stelle del miracolo e la chiave, che è l'indizio per poter finire il vero gioco. Quindi cosa succede? Prima non vi abbiamo descritto come funzionano i miracoli, ma i miracoli sono queste icone che appaiono in determinati schemi, sono sempre di 4 tipi diversi, quindi l'acqua, il fulmine, il fuoco e la stella, e se ne prendiamo 3 otteniamo diversi potenziamenti o cose particolari. Se prendiamo 3 di colore diverso otteniamo una vita in più, molto molto semplice. Se invece otteniamo 3 dello stesso tipo, se prendiamo ad esempio i 3 fuochi, apparirà una porta segreta che ci porterà a prendere l'oggetto della lampada gigante, e questa lampada gigante ci darà la possibilità di guadagnare 10.000 punti uccidendo ogni nemico nel mondo successivo. Quindi bello dal punto di vista dello score. O quello dell'acqua, che ci aiuta a inizio dei prossimi livelli a trovare più facilmente altre icone miracolo, e quindi è un modo per accumularne di più. C'è quella del fulmine invece, che ci dà la possibilità di trovare più facilmente, incrementa la chance delle croci, che è un altro dei potenziamenti che ritorna, che sono quelle che distruggono tutti i nemici sullo schermo. Mentre infine il miracolo delle stelle è proprio quello che ci serve per l'ultimo finale. Prendendone 3 avremo la possibilità di far apparire la chiave magica che aprirà questa porta dorata che troviamo alla fine dell'8º livello.
Livello che presenta alcuni nemici nuovi, ad esempio i robot a 2 zampe che sembrano un po' gli AT-AT di Guerre Stellari, e vedremo anche delle citazioni ai boss degli altri mondi che avremmo giocato finora. Arriveremo anche qui alla fine per scontrarci contro il boss invece di Bubble Bubble, Super Drunk, che dovremmo distruggere nella stessa modo in cui avremmo finito Bubble Bubble 1, ovvero con i fulmini. E anche qui sempre le citazioni abbondano in questo mondo relativamente corto, e che però non c'è ancora da rivelato il segreto fino alla fine.
Eh sì, perché dopo questo, che è Bubble Star, otterremo l'Underworld, il 10º schema, il 10º mondo. È molto interessante questo, perché è un ritorno alle origini sempre di più. Abbiamo fatto lo schema che citava Rainbow Island, abbiamo fatto lo schema precedente che citava Bubble Bubble, questo schema continua a citare Bubble Bubble, ma ci porta nell'ultima stanza ad affrontare il vero boss finale, che è in 2 fasi. Una prima fase si presenta rappresenta come uno stregone vestito di nero, velocissimo e molto piccolo, in realtà è grande come noi. Potrebbe sembrare uno, magari il nostro, se giochiamo in single player, il nostro fratello con il cappuccio addosso nero, e si muove velocissimo e fa un sacco di proiettili a schermo, quindi non è semplicissimo da affrontare. Sconfitto lui, si trasformerà immediatamente in Caustican, il nemico giurato dall'inizio della serie. Insomma, questo essere con sei braccia e due gambe, ma vola e quindi è un po' difficilissimo da affrontare, perché comincerà anche a generare tantissimi nemici uno dietro l'altro, ma alla fine, riuscendo a sconfiggerlo, otterremo finalmente la libertà. Dicevo, citazione ancora più a ritroso, perché cosa succede? Lui lascerà cadere lo scettro e questo scettro ci permetterà di liberare una statua di pietra che c'è sullo sfondo, che appare proprio in quel momento lì, di Chuck and Pop, il titolo originale dell'84 da cui questo franchise è partito. È una citazione finale, diciamo, alle origini di tutto quanto. Liberando Chuck and Pop avremo veramente salvato l'universo dal male.
E tutto questo chiude il cerchio della narrativa di questa trilogia. Infatti anche il finale, ritorniamo sul nostro pianeta e vediamo il cast dei personaggi, li vediamo correre allegramente nello sfondo, ripercorrendo un po' tutto quanto, un po' come succedeva su Altered Beast, dove vedevamo alla fine gli attori che avevano interpretato i loro ruoli. In questo caso qui, e la differenza col finale cattivo è che in questo caso non ci sarà l'elenco del cast con tutti i mostri, bensì ci sarà l'elenco del cast che ha sviluppato il gioco, quindi il classico, i credits, avremo sbloccato i credits, quindi anche qui una ricompensa non molto appetibile, perché abbiamo sbloccato solo chi ha programmato il gioco, però vuol dire che l'abbiamo finito al 100%, quindi abbiamo effettivamente completato questa bellissima avventura.
Questo era Parasol Stars. Abbiamo fatto questo esperimento a mettere tre videogiochi uno di seguito all'altro in tre settimane successive. Spero vi sia piaciuto. A questo gioco io voglio dare 8 note questa volta, che è una tematica, quella della musica, che c'è all'inizio e che mi ha subito catturato in questo gioco. L'abbiamo giocato e stragiocato su Amiga, ci siamo divertiti veramente tanto. Non avevamo fatto tantissimo ancora il collegamento con gli altri giochi al tempo, almeno io, perché ero molto molto piccolo, ma sicuramente con Rainbow Island sì, perché i protagonisti sono Bob e Bob nella loro versione bambinesca. L'ho apprezzato molto dal punto di vista del gameplay, perché era molto bello, ti dà un po' un senso di già essere forte, ma soprattutto di avere un meccanismo di difesa che fino ad allora non era così semplice da avere. Quindi hai questo scudo fondamentalmente con l'ombrello, e da un certo punto di vista averlo giocato su Amiga mi ha aiutato molto con quella meccanica che in realtà era molto più difficile da fare su Rainbow Island, cioè il salto premendo su anziché con un tasto dedicato. In questo caso si riesce a gestire molto bene con un joystick anche su Amiga. Sicuramente le altre versioni con un controller funziona molto meglio, ma diciamo che il joystick non è così limitante come ci si aspetta. Quindi sicuramente è un gioco che merita tantissimo dal punto di vista del colore e della musica. Insomma, ne avete sentito, ne abbiamo parlato per diversi schemi, ce n'è tanto, veramente Taito ha fatto di tutto e di più, e secondo me è una trilogia che va riscoperta spesso, perché si pensa molto ai draghetti in Puzzle Bubble ad esempio, mentre questi tre giochi vanno sicuramente giocati tutti e tre per capire le sottili differenze che ci sono da un punto di vista all'altro, e il fatto che uno pensa di essere arrivato alla fine in un certo senso con la creatività, ma c'è sempre qualcosa di nuovo da buttarci dentro per creare un gioco che forse è leggermente migliore dei tre. Cosa dici, Yugato?
Ti devo dare ragione, perché questo gioco, a cui infatti io do 8, ma rispetto alla tecnica io voglio dare ricordare 8 ore al giorno che praticamente giocavamo sempre io e te la versione Amiga di Parasol Stars, perché è un gioco colorato, le musiche sono bellissime, molto orecchiabili, che ti rimangono in testa, sono musiche che una volta che le senti riconosci il gioco ovunque vai. Ma più di questo è proprio il periodo in cui l'abbiamo giocato, è un percorso questa trilogia, perché come avevamo descritto è uscito prima in sala giochi. La mia esperienza con Bubble Bobble era stato in sala giochi, Rainbow Island tra sala giochi e l'Amiga a casa. Parasol Stars invece, col fatto che non era mai uscito in sala giochi e poi ormai avevo passato un po' quel periodo lì e quindi ero più sulle home console, è stato un gioco che ho consumato maggiormente a casa assieme a Tails, e quindi questo mio voto è più per il ricordo bello delle partite, di quanto ci siamo divertiti, di quanto ci siamo anche maledetti a vicenda facendoci perdere le vite, perché questo gioco veramente è completo. E quindi gli do un voto di più, quindi come ho dato 7 a Bubble Bobble, 7.5 a Rainbow Island, do 8 a Parasol Stars per il percorso videoludico che ho avuto in questa trilogia. Quindi davvero un gioco che mi ricorda tantissime cose belle e che consiglio a tutti quanti di giocare. E voi come avete vissuto questa trilogia? Avete giocato tutti e tre i titoli o solo qualcuno? Vi abbiamo fatto venire voglia di riscoprire qualche titolo che magari non sapevate essere collegato all'altro? Potete farcelo sapere lasciandoci un vocale su speakpipe.com/etv, e così da poter integrare i vostri messaggi, o anche se avete qualche aneddoto, qualche curiosità in più su questi giochi, che possiamo inserire negli episodi in modo da ampliare, da scrivere ancora di più su la pagina dell'Enciclopedia dei Videogiochi.
Inoltre, sempre andando su enciclopediadevideogiochi.it, che è il nostro accumulatore di link, trovate un link centrale per offrirci direttamente una birra, ovvero supportare il canale dal punto di vista economico con Buy Me a Coffee, che ci dà questa possibilità. Si chiama Buy Me a Coffee e sarebbe un caffè, anche l'icona sembra, ma il contenuto liquido è giallo e quindi mi sembra tanto una birra quindi l'abbiamo sempre messa da questo punto di vista, che è sempre più divertente per noi,
un po' come le birre che troviamo in Rainbow Island e Parasol Stars, nonostante siano dei bambini.
Esattamente, e quindi mi raccomando, fate un salto su enciclopediadevideogiochi.it.
E per questo episodio è tutto, noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e ci diamo appuntamento alla prossima settimana, e ascoltate l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Fa 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 f